Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Buonasera a tutti!
E buonasera a tutte! Puntata stramba, nonché
sempre quando
prove di regia della sottoscritta, quindi gli errori sono voluti.
Oggi non facciamo una vera e propria puntata, ma comunque vi terremo compagnia. Abbiamo la dritta che, che ci dilezierà, delizierà con le... con le sue dittine magiche. Abbiamo scelto un film che sicuramente avete visto tutti per
provare. Se non l'avete visto, vergognatevi.
Se non l'avete visto, vergognatevi veramente. Per provare a fare un po' di, appunto, di esercizi di regia. Quindi voi farete invece esercizio di ascolto di qualcuno che fa esercizio
di
regia.
Sarà una specie di improvvisazione, perché non abbiamo tagliato il filo, non abbiamo fatto niente. È solo perché così io imparo a fare le robe.
E in più abbiamo come, diciamo, special guest della cosa, una paralisi facciale, un ladro in più.
Sì, sono tirocinante.
Dopo le firmiamo tutti i fogli.
Del pane morato. Che...
Ah, wow. E cos'è quella? Salsa tonnata? Salsa tartara.
Salsa tartara, wow. E pomodorini secchi.
Direi che c'è tutto per iniziare con questo fantastico film. Vi facciamo sentire un pezzettino.
Non è un crossover tra puntate diverse.
No, anche se, no, è un tirocinante, ha portato il cibo per
è un'orgia radiofonica. E vi facciamo sentire, se ci chiamate o ci mandate una mail dicendo il titolo del film nei prossimi 5 minuti avete il Bartolo premio,
cioè un pezzo di pane morato con
sì,
la salsa tartara.
Proprio lui. Facciamo andare l'inizio di questo fantastico film. Avete capito?
Ma non tutti nasciamo uguali. Crescendo, alcuni diventano macellai, fornai o fabbri ferrai. Altri diventano bravi solo a fare uova in gelatina. Resta comunque il fatto che ogni essere umano è unico nel suo genere, nel bene e nel male. La maggior parte dei genitori considera il proprio figlio la creatura più speciale del pianeta. Altri assumono un atteggiamento meno esclusivo.
Che perdita di tempo!
E quanta fatica!
E quanto costa? $9.25 per una saponetta!
E dovevo fare la doccia, Harry!
$5.000! Neanche morto glieli do! Che possono farmi? Confiscarmi la bambina?
Fa la conversione a U.
Va bene.
Harry?
Sì.
Harry? Sto arrivando a Wormwood.
Harry e Zinnia Wormwood abitavano in un bel quartiere. Avevano una bella casa, ma non erano belle persone.
Spostatevi quando passo, babbei!
Chiusi nella loro ovvietà quotidiana, i Wormwood si accorgevano a malapena di avere una figlia. Se le avessero dato un minimo di attenzione, avrebbero capito che era una bambina abbastanza fuori del comune.
Oh, santo Dio, Matilda, guarda lì che hai fatto!
Le avevano messo nome Matilda.
Ti ho dato gli spinaci per mangiarli. I bambini. Quanto varrebbe a levare delle patate?
All'età di 2 anni, Matilda aveva imparato quello che in genere si impara solo dopo i 30 anni, badare a se stessa. Crescendo acquistò anche il senso dell'eleganza. Tutte le mattine Michael, il fratello maggiore, andava a scuola.
Adesso va. Scusate, abbiamo la tastiera che fa un po' di la birichina. Allora, come avrete capito, noi vi stavamo chiedendo di indovinare che film era.
Ma non sappiamo se i microfoni erano aperti, abbiamo anche detto che è una puntata particolare. Vabbè.
No, quello secondo me l'avete sentito. Dopo lo vedremo in fase di riascolto della registrazione. E, beh, se non l'avete capito siete dei tontoloni, perché Matilda sei mitica. Un film della fine degli anni 90 che andrebbe visto come formazione per tutti i ragazzini che amano leggere. E,
disse mettendosi gli occhiali.
Disse che... Insomma, abbiamo scelto un film prova così per appunto fare questa puntata, però in realtà veramente Matilda secondo me va visto perché è io quando ho visto Matilda da piccola ho tentato di muovere gli oggetti con gli occhi, penso per anni, pensando che la parte del mio cervello sinistro dovesse solo svilupparsi un po'. Voi non l'avete fatto? Sto notando che di essere l'unica.
No, no, non tutti abbiamo amato questo film così follemente, ma bellissimo.
In realtà io mi ero anche andata a leggere delle cose che veramente si dice che non usiamo una parte del nostro cervello che potrebbe essere quella che ci aiuta a spostare le cose con la forza del pensiero. Vabbè. Mia mamma aveva detto che era così almeno.
Oh, può essere, che ne so io.
E niente, quindi siamo un po' anche nel boom economico degli anni 90, in cui televisione tutte a palla, in cui le famiglie sono lobotomizzate dalla televisione, e in questo film è realmente così, perché la storia è proprio di questi genitori che malcagano questa figlia molto intelligente, che legge tanto e non si accorgono di avere un genio in casa.
Che tra le altre, se non mi ricordo male, è preso da un libro di Roald Dahl, no?
Sì, molto, quello è ancora più bello. Mm-hmm. Sì, c'è cioè, l'adattamento ad anni 90 nel esatto. film. E vediamo nella nostra...
Nel cyber...
Sì, è un film del 96, il regista è Danny DeVito, è appunto il romanzo Matilde.
Ma che Danny DeVito?
Danny DeVito è il regista e attore, è lui stesso.
Scusami, ma non è quello anche di, come si chiama, quello della mafia? Dai, quello con Al Pacino. No, aspetta.
Vabbè. Sì, ha fatto la parte del mafioso comunque,
sì, ma
sicuramente.
Che film era? Vabbè. Niente.
Sì, quello che lo psicologo deve portarsi a casa il mafioso.
Sì, no. Qualcuno volò sul nido del cuculo anche
no.
fatto.
Sì?
C'è scritto là.
Oh, okay.
Non stiamo leggendo Wikipedia, no.
Vabbè, mi verrà in mente. Che comunque, Danny DeVito, ok.
E ha fatto La mortadella di Monicelli.
Pensate a cosa si scopre.
Comunque, insomma, è super regista in realtà. E appunto, cioè... Parla di questa bambina prodigio. Vediamo sulle curiosità se c'è qualcosa di... La trama ve la raccontiamo tra un attimo, come...
Ricordiamo anche noi. Non ci sono le curiosità.
Botteghino, però?
Botteghino.
Il film non ha avuto successo commerciale. Ma dai!
L'hai visto solo tu da piccola, l'hanno fatto solo per te.
Ha incassato 33,5 milioni di dollari con un budget di 36 milioni.
Cioè,
vuol dire che
spesi più di quanti...
Non c'è rientrato?
No.
Vai un po' su. Perché questo Rotten Tomatoes, che è un critico cinematografico a quanto pare...
È un sito.
Ah, ok.
Oh, Mr. Tomato.
Dice, ha un indice di gradimento al 91% sulla base di 22 recensioni. È pochissimo.
Tesoro mio, vabbè, l'importante è che abbia fatto sognare te.
Sì, ma sono sconvolta da questa cosa. Pensavo fosse un film.
Non si riprenderà mai più. Voi vabbè. Non lo vedete, sta piangendo praticamente.
Vabbè.
È un po' la Torre Eiffel dei film. Così. All'inizio tutti dicono, ma che merda. E poi.
Sì, ma sono triste. Perché anche la colonna sonora è carina. Tra l'altro ora vi dico una cosa divertente. Anzi, ve la dico quando c'è il pezzo della canzone. Perché l'ho visto diverse volte questo film, lo ricordo. Allora, vi facciamo ascoltare...
Non si era capito.
Vi abbiamo fatto ascoltare adesso la parte in cui ci sono i genitori che parlano a Matilda dicendo che... Cioè, raccontano un attimo la loro situazione. C'è lui che è il padre di famiglia, che è un trafficatore di macchine. Compra macchine messe male, le tiene messe male, ma le ingioiella e le rivende al doppio del prezzo a cui le ha comprate.
Un genio.
La madre di Matilda è una bionda che è molto concentrata sull'estetica, sta
esatto,
sempre davanti.
Io mi ricordo che ha sempre quei completi incredibili,
colori shock.
Esatto,
E il fratello, che è un tontolone cicciottello rincoglionito, molto anche bulletto. E non abbiamo selezionato le scene, quindi intanto noi ve lo facciamo un po' sentire.
Solo personaggi della famiglia per ora, perché c'è un personaggio incredibile. No, non spoileriamo niente, va bene.
Matilda è ancora piccola. Quello che sta succedendo adesso è che i suoi genitori continuano a fare la loro vita e lei cresce da sola. Con
voi non la state vedendo la ladra qui, ha gli occhi che sbrilluccicano, i ricordi dell'infanzia fiorano, tra un po' piange.
Solo da un occhio. Praticamente lei si rende conto che insomma deve bastare a se stessa, a 3 anni sa già cucinarsi i pancake. Ed ecco a voi il pezzo dei pancake. Back on play.
Solo dici che è subito adesso?
Mi sa di sì. Prova.
Beh, un bel
click. Togli i microfoni. Devi schiacciarlo da lì, non va a M.
Suo padre andava a lavorare, vendeva auto usate a prezzi disonesti. E sua madre andava a giocare a bingo.
La minestra è sul fornello, riscaldala se ti viene fame.
Matilda restava sola. Finalmente sola. Well, pick me up golden high. All'età di 4 anni, Matilda aveva già letto tutte le riviste che erano in casa. Una sera si fece coraggio e chiese al padre di esaudire il suo desiderio più grande. Un libro? E perché vorresti un libro?
Per leggerlo.
Per leggerlo? A che ti serve leggere quando c'è la televisione piazzata lì davanti a te? Quello che può insegnarti un libro può impararlo meglio e più in fretta dalla televisione.
E spostati da lì.
Matilda ormai si rendeva conto di essere un'eccezione in quella famiglia. Capiva che qualunque fossero le sue esigenze, doveva soddisfarle da sola. Ciao.
Adios. Ci sono i bastoncini di pesce nel forno a microonde.
La mattina dopo, rimasta sola in casa, si mise alla ricerca di un libro. Quella stanza là in fondo. Vuoi che ti aiuti a trovartene uno con tante belle illustrazioni?
No, la ringrazio. Credo di poter fare da sola.
Da quel giorno, appena la madre usciva per andare al bingo, Matilda attraversava i 10 incroci che la separavano dalla biblioteca e divorava un libro dietro l'altro. Letti tutti i libri per bambini, cominciò a guardarsi intorno in cerca di qualcos'altro. La signora Phelps, che l'osservava affascinata da qualche settimana, dette a Matilda una preziosa informazione sulla biblioteca.
Sai, potresti fare la tessera per prendere i libri in prestito e potresti portarteli a casa. Senza bisogno di venire fin qui tutti i giorni. Potresti prenderne quanti ne vuoi.
Oh, sarebbe bellissimo.
E così la giovane mente di Matilda continuava a fiorire, nutrita dalle voci di quegli scrittori che avevano mandato in giro i loro libri per il mondo come navi attraverso i mari.
She's in the mind. I start to cry. I start to cry. What hero, what can?
E abbiamo tra lo stagista che ci prepara le tartine, e gli è venuto una Madeleine di infanzia mentre ascoltava un pezzo di Matilda Sei Mitica. Quindi, stagista, se vuole, ha diritto di parola.
Stagista.
Stagista. Come mai si ricorda Matilda lei?
Effettivamente sarete, non so, sono di quella generazione che il sabato, se non c'era qualcos'altro da fare, si aspettavano le 21:15 su Italia 1.
21:15 è stato dopo un po' di tempo, all'inizio erano le 21, ma poi hanno ufficializzato la questione della pubblicità.
Vedi, ah ok, sì, comunque tra le 21 e le 21:15 premeva rec sul videoregistratore
in
una cassetta vergine e
ta-da! Piratava la media.
Ma non lo stiamo dicendo che davvero. Poi,
che poi andava in loop, te lo guardavi in loop fino al prossimo, non per forza il prossimo sabato, ma il prossimo sabato su Italia 1 che valeva la pena di essere registrato.
Maledetto Berlusconi, capisci che cosa hai fatto alle nostre infanzie con la Mediaset?
Perché essendo...
Infatti adesso possiamo dirlo perché è morto, quindi non abbiamo conseguenze.
Esatto. E niente, allora riprendiamo sulla nostra trama di Matilda. Avete sentito la canzone che è iniziata poco fa durante... Quella canzone...
Non quella che abbiamo mandato noi, quella del film.
Lei praticamente sta iniziando a fare i pancake. A 3 anni inizia già a farsi la merenda da sola perché i genitori non la cagano. Quella canzone lì è la canzone dell'inizio dell'era glaciale 1.
È vero!
Attenzione!
Un'altra registrazione in VHS.
Se chiedete, nelle soffitte della radio abbiamo tutti i VHS di Italia 1.
E appunto ci sono... È della fine dell'era glaciale o l'inizio? Ah no, l'inizio proprio, mi sa.
Inizio e fine è un po' quella che veniva chiamata... È una di quelle che venne chiamata erroneamente colonna sonora, cioè sì. Un po' il... No, leitmotiv, però il pezzo principale della colonna sonora.
Tema.
Quindi, il tema, quindi, brava, che, si vede che ha studiato.
Che quindi arriva, ritorna, così. Quindi.
Pensa che la questione del tema, io l'ho imparata cercando la colonna sonora di Colazione da Tiffany. E ho scoperto che all'epoca che si, in cui avevo...
E nei vecchi film ogni personaggio aveva il suo tema.
Esatto. E lì era Moon River, Audrey Hepburn Team.
Che parte ogni volta che il personaggio fa qualcosa di significativo. Esatto. E in una delle puntate ci è capitato, perché mi ricordo che quando sì, non scaricavamo vero, illegalmente parlato. La colonna sonora, ma la compravamo in disco, sì. C'era tema dei personaggi, abbiamo scelto che temi mandare. Chissà che film era. Forse era quello di Donne sull'oro di una crisi di nervi, che avevano il tema i vari personaggi.
Dici, mi ricordo qualcosa di italiano. Comunque è bella questa cosa del... dell'entrata dei personaggi accompagnata al suo tema musicale. E niente. Appunto, trama e personaggi. Vi abbiamo descritto qualcosa della famiglia di Matilde. E adesso, pian piano, Matilde inizia a crescere e inizia ad andare in biblioteca, dove incontra una fantastica bibliotecaria che si rende conto di questa bambina piccina che passa tutte le sue giornate in biblioteca
e che finisce subito i libri per bambini e quindi non sa più che cosa leggere dopo.
E la manda al reparto degli adulti e le dice anche che i libri, se vuole, può portarseli a casa da leggere invece di stare tutto il giorno in biblioteca. Ma evidentemente la bibliotecaria non era molto perspicace da capire che lei voleva stare in biblioteca. Comunque inizia a portarsi i libri a casa e i suoi genitori, dopo che lei ha iniziato a finirsi montagne di libri, si rendono conto che lei sa leggere e che ha imparato a leggere da sola.
Senza che nessuno gliela abbia insegnato. E a quanto? 4 anni? Quanti anni?
Sì, una cosa del genere. E lei sta sempre chiusa nella sua stanzetta. A un certo punto... il papà scopre questi libri come fosse eroina. Scusate, sono andata un po' più sul pesante io. Droga di marijuana.
Droga.
E si arrabbia e lei gli chiede che ha un desiderio enorme e vuole andare a scuola.
Poveretta.
Vi facciamo sentire questa parte, come tutto il resto.
Che tanto la sa a memoria, quindi sa già che cosa sta per succedere.
Da questi libri veniva a Matilda un messaggio di speranza e di conforto. Tu non sei sola. È arrivato nessun pacco oggi? Da dove viene tutta questa roba?
Dalla biblioteca.
Dalla biblioteca? Neanche sai cos'è una biblioteca, hai soltanto 4 anni.
6 e mezzo, veramente.
No, 4.
6 e mezzo, papà.
Se ne avessi 6 e mezzo, andresti già a scuola.
Io voglio andare a scuola. Se ti ricordi, ti avevo detto che la scuola cominciava a settembre, ma tu non ci senti.
Alzati. Alzati. Vieni con me. E dammi quel libro. Dolcezza mia, quanti anni ha Matilda?
4. Ho 6 anni e mezzo, mamma.
5 allora.
Ne ho compiuti 6 ad agosto.
Sei una bugiarda.
E voglio andare a scuola.
A scuola? Toglitelo dalla testa. Chi firma poi quando portano i pacchi? Vuoi che lasciano merce di valore incustodita fuori dalla porta? Su, fa la brava e va a guardare la TV.
Sai, a volte penso che quella bambina non sia del tutto normale, caro.
Lo dici a me?
Ehi, deficiente! La vuoi una caramella, eh? La vuoi un'altra caramella, deficiente? Deficiente!
Quanto desiderava a volte avere una persona amica. Una persona buona e coraggiosa come gli eroi dei suoi libri. Sospettava però...
Mentre il narratore parla, questo film è bello in realtà perché... Riprende una cosa del libro, più che del libro, riprende il tipo di narrativa scritta, nel senso che ha il narratore esterno, che tra l'altro ha una voce molto da vecchino, carino, e sta raccontando del fatto che lei soffre un po' il bullismo, il mobbing della sua famiglia, e in questo momento qua lei si rende conto che ha dei poteri sovrannaturali e che riesce a governare le cose con la potenza dello sguardo. Se ne rende conto un giorno che suo fratello, mentre lei esce di casa, le lancia una carotina e lei ferma lo sguardo e gira la carotina, si gira e finisce nella bocca del fratello. Pazzesco. Anzi, no, questo lei era già padrone dei suoi poteri, se ne accorge con latte e cereali.
Ah.
Pazzesco. No, ma veramente. Vorrei fosse tutto la luce nei suoi occhi. Comunque.
Beh, facciamolo andare, scopriamolo a questo punto.
Controllate se non mi credete.
Hai sbirciato sul foglio, brutta imbrogliona.
Come facevo a vederlo da qua giù?
Vuoi fare la furba con me? Se fai la furba con me, signorina, verrai punita, sai.
Punita perché so fare i conti.
Adesso li farai con me i conti. Quando una persona è cattiva, quella persona merita una bella lezione.
Persona?
Ehi, piedi! Alzati! Senza volere, Harry Wormwood aveva dato a sua figlia il primo insegnamento pratico utile per lei. Lui voleva dire quando una bambina è cattiva, invece aveva detto quando una persona è cattiva, facendo così sorgere in lei l'idea rivoluzionaria che i bambini potevano punire i loro genitori. Se questi l'avessero meritato, naturalmente.
E qua Matilda appunto si rende conto che può punire i genitori e inizia a fare degli scherzetti. Gli mette l'acqua ossigenata nella lozione da capelli al padre, che la mattina si incolonia tutto e ne esce fuori completamente biondo.
Blonde platinum.
E inoltre gli mette della colla super attaccata dentro il cappello e quando va al lavoro dopo un po' si rende conto che non può più togliersi il cappello dalla testa. Molto divertente questa scena. Però... proprio perché era carino che insegna che nonostante i ruoli non ci sia per forza qualcosa di dogmaticamente giusto o sbagliato.
Michael, vieni in camera mia.
Che vuoi?
Figliolo, quest'oggi verrai all'autosalone con me. Che cosa ne dici?
Non lo so, tu che ne dici?
Che l'abito 9 volte su 10 fa il monaco. La gente non compra le macchine, compra me. Ecco perché modestamente mi sento fiero di come mi presento. Capelli impomatati, viso ben rasato, eleganza nel vestire. Va a prepararti per questa giornata di grandi esperienze. Ah, quante e quali esperienze farai? Il mondo è pieno di polli, sta solo a noi spennarli.
Passi ai biscotti.
Vieni.
Eccomi, figlio mio! Mio erede al trono! Quest'oggi facciamo festa al cliente! Cos'è quella faccia? Cos'hai da guardare? Amoruccio? Dov'è la mia colazione?
Arriva subito, cuore del mio cuore! Aspetta, mio santo, ma cosa hai fatto ai capelli?
I capelli? Dammelo qua. Dove vai in giro? Dammi qua. Salite in macchina. Forza. Dentro. I traffici illeciti, come comprare pezzi di ricambio rubati, vengono scoperti prima o poi. Specie se entra in azione l'FBI.
Nove e 17. Il sorvegliato lascia l'abitazione.
Io faccio le 9:18.
9:17, l'ora esatta.
Michael, un giorno tu erediterai tutto questo.
Questo?
Vedi questa carcassa? L'ho comprata per $100, a 120.000 chilometri sulla gobba. Il cambio è sbiellato, i paraurti non si reggono più. Che l'ho comprata a fare, Per rivenderla. I paraurti dovrebbero essere saldati, veramente. Ma questo richiede tempo, attrezzature e denaro. Perciò, noi usiamo la super colla. Avanti, sistematelo.
Non si staccherà di nuovo.
Poco ma sicuro.
E non è pericoloso.
Non per me. Contenta? E adesso il cambio. Con la segatura non si sente che gratta e la macchina fila via che è un piacere. Per qualche chilometro.
Ma questo, papà, è disonesto.
Certo che è disonesto. Con l'onestà non si è mai arricchito nessuno. Fino a 20 anni fa il contachilometri si rimandava indietro a mano, ma oggi... Aspetta, tienimi il cappello. Ma oggi lo Stato vuole mettere alla prova l'inventiva dei rivenditori. Il trapano è in versione di marcia. Lo mandi a marcia indietro e i numeri vanno al contrario. Guarda il contachilometri.
Forti.
Vedi?
Sì.
Papà, sei un truffatore.
Come?
Lo sai che questo è un reato?
Tieni, continua tu. Tu mi mantieni? Vai a lavorare?
No, però non è importante la sicurezza. Non puoi vendere macchine in buono stato.
Senti qua, piccola sapientona. Io sono un genio e tu sei scema. Io sono grande e tu sei piccola. Io ho ragione e tu hai torto. E adesso vedi un po' tu che cosa puoi fare. Per la miseria! Oh! Allora, a che punto sei?
Ehi! Ho vinto!
Allora, due riflessioni. C'è la bambina che sta un attimo mettendo in dubbio il modo di vivere di suo padre, che non ce ne frega niente del fatto che sia disonesto, ma è più che altro un grande imbroglione e tira delle grandi inculate. Comunque, in tutto questo, il lavoro del padre disonesto, oltre a creare delle critiche nella testa di Matilda, viene osservato da due finanzieri. due finanzieri che si appostano tutto il tempo sotto, fuori di casa, e che pian piano si introducono in casa della famiglia di Matilda, facendo finta di essere degli espositori di barche. E, questo non ve lo ricordate?
Che strana copertura, no, non me lo ricordavo.
E un giorno Matilda entra dentro e c'è sua madre sul divano, in mezzo a questi due poliziotti che hanno delle modelline di barche in mano, e Matilda entra e la madre gli dice: ehi Matilda, guarda, questi sono due rappresentanti di barche. E Matilda dice: mamma, sono due poliziotti. No, sono dei rappresentanti di barche. No, sono dei poliziotti. Ed effettivamente
come fa a saperlo che sono poliziotti?
Perché lei è
intelligente.
Perché ce l'hanno scritto.
Comunque, tra un pochino, adesso sono appunto sta subendo gli scherzetti il padre, lei deve ancora iniziare ad andare a scuola. Si presenterà un personaggio molto importante nel negozio, nella concessionaria del padre, che è la signorina Trinciabue,
il personaggio storico di questo film,
che però nel libro si chiama Strozza, non è Trinciabue, è Spacca Ossa, una roba del genere, vero? Spacca Ossa. E lei è la preside, la signora nata grande, che gestisce la scuola in cui andrà Matilda. Il tutto è molto americano, ambientato nelle classiche villette americane, tutte uguali, anche a scuola. La scuola, i bimbi non hanno le divise, carina sta cosa, infatti si vedono tutte le diversità dei bambini. Siamo anche alla fine degli anni 90, quindi c'è anche un po'... quello stile è anche un po' androgino per alcune bambine, eccetera, quelle più grandi. E, i personaggi, i bambini, vengono caratterizzati molto con i loro vestiti. C'è un'amichetta che conosce Matilda, che è molto delicatina, vestita tutta di rosa, con le treccine. Matilda, che invece tende un po' al...
vestita di nero, no? Scura.
Scura, comunque col jeans, un po'... niente, non vi anticipiamo, comunque abbiamo ancora tutte due ore di film da farvi sentire.
Adesso lo vedrete come si veste, come si vestono.
Sono salita in macchina, vi porto tutti a pranzo al caffè, Larry.
Fammi vedere i soldi.
Non ci penso nemmeno.
Doppio bingo, eh.
Dio, con quei capelli sei un orrore, speriamo che ti facciano entrare.
Mi faranno entrare.
Il cappello, papà.
Sali in macchina. Forza, dentro. Quanto hai vinto?
Lo so io quanto ho vinto.
E facciamo in questa puntata un po' schizzoide, facciamo un salto in avanti, quindi... E chissà dove siamo finiti nel film, ma tanto qui la ladra, non vi preoccupate, troverà il pezzo subito.
Tu sei troppo piccola, sbrigati a crescere!
Sull'attenti!
Scusa, non ti preoccupare.
Per farvi un ricapitolo di dove siamo, il primo giorno di scuola di Matilde, sono tutti nel cortile che è arrivata la signorina Trinciabue. Tutti sono spaventati, Matilde all'inizio non capiva perché sono tutti spaventati, ora lo sta capendo perché la signorina Trinciabue con i suoi anfibi fa il giro dei compagni per vedere chi deve punire, a caso così, e incontra Treccine.
Da cavallerizza, vero?
No, usa quello per spaventarci. Ma quando fa sul serio è terribile. Ieri, per esempio, è andata in seconda. Ogni settimana lei va a fare lezione in ogni classe a turno per far vedere agli insegnanti come vanno trattati i bambini. E Julius Rotwinkle ha messo in bocca due caramelle mentre lei parlava.
E l'ha scoperto?
Certo. E Julius si è fatto fatto mai?
Dopo che era stato buttato dalla finestra? Beh, bene, non si è fatto. Non è morto, se è questo che intendi.
La trincia bue ha partecipato alle Olimpiadi, lo sai? Lancio del peso, del giavellotto e del martello.
Il lancio del martello è la sua specialità.
È una cosa che capita spesso.
Meglio che finire nello strozzatoio.
Strozzatoio?
Sì, lo strozzatoio. È un'apertura nel muro alta e stretta con una porta. Devi stare in piedi in un tubo di scarico dai bordi dentati e dalle pareti spuntano chiodi e cocci di vetro.
Entra dentro, fetido sacco nauseabondo di fusci!
E ci chiude i bambini.
Io ci sono stata due volte. Spesso ti lascia là dentro anche tutto il giorno.
E non l'hai detto a tuo padre e a tua madre?
Sì, ma non mi hanno creduto. Tu pensi che i tuoi ti crederebbero?
Scriverete 60 volte e devo obbedire alla signora preside.
No.
E fammi passare.
Eccola che viene.
Ah, carne fresca!
Ragazzi, questa è una delle mie parti preferite.
Da trip!
Sì, signorina Trinciabue.
Cosa sono quelli?
Quelle cose, signorina Trinciabue?
Quei codini di maiale sulle orecchie.
Sta parlando delle mie treccine?
Sei un maiale, Amanda?
No, signorina Trinciabue.
Ho mai accettato maiali nella mia scuola?
La mia mamma dice che sono carina così.
La tua mamma è una baggiana! Non presentarti con quegli obbrobri domattina a scuola o ti garantisco però...
Io...
Però... Cosa hai detto però?
Lancio del martello. Come? Adesso vedrai.
Te lo do io però! D'antologia!
Supererà la cancellata! Pelo pelo, credo!
Prima che vi sbatta tutti nello strozzatoio.
Violetta, com'è la mia maestra?
Non stanno esultando per la signorina Trinciabue, è perché è qui la ladra e l'assistente si ricordano benissimo la scena. Da quello che ho capito, questa bambina poverina che è stata lanciata per le trecce, tra le altre, hanno scelto una doppia trecce.
Violetta
che veramente fa piangere. Cioè, la mia mamma. Cioè, vabbè, raccoglie i fiori planando sul prato mentre...
Ovviamente non si fa male cadendo, incredibilmente.
È un film per bambini.
Comunque questa è la presentazione del film della signorina Trinciabue. Fisicamente va un attimo descritta perché è notevole. Un armadio con uno di quei brufolazzi pelosi come ti immagini le streghe nei racconti per bambini.
Ha i capelli neri, vero?
Tendenzialmente di, diciamo, di gusto di vestiario un po' fascia, tipo.
Sì, gli anfibi.
Sì, tendente al militare, come richiami dell'abito. E, uno chignon molto stretto, con capelli tutti tirati, onti. E, sì, la fanno passare anche un po' per lesbica, secondo me lei.
Sì, è molto mascolina in quell'ideale, sì. Un po' lì, sì.
Comunque, insomma, Matilda ci rimane un po' male che questa qua è il suo primo giorno di scuola e chiede ai suoi compagni se tutti i maestri sono così. E invece la sua amichetta nuova le dice che la maestra, non mi ricordo come si chiama, attenzione
abbiamo trovato
Roberta, forse no, questa era la mia maestra.
Questo sono mixato ai ricordi di infanzia.
È dolcissima.
Ciao maestra Roberta, se ci stai ascoltando. che ne sai, magari è là da qualche parte, anche siccome era la tua maestra, poi è morta. Cioè, magari sta ascoltando Radio Eustachio.
E invece la sua reale maestra è dolcissima e lei inizia questo rapporto favoloso con la maestra. Adesso passa un po' di tempo, inizia ad andare a scuola e Matilda parla a questa nuova maestra. Cioè la maestra si rende conto dei superpoteri di Matilda. Nel mentre però c'è questa...
Abbiamo spiegato i superpoteri? Abbiamo... Sì. Tra di noi ce li stavamo dicendo. No?
Quali sono i poteri?
Sposta, è un po' una Jedi.
Jedi.
Sposta con la mente... gli oggetti.
Sì.
Provateci anche voi a casa.
Vi consiglio di cominciare con il cucchiaio di cereali, come faceva Matilda, e forse riuscite a farvi autoimboccare dalla vostra forza del pensiero. Comunque, volevamo farvi sentire una scena che è tra poco, che è una delle punizioni più divertenti della signorina Trinciabue. Punisce un bambino goloso e gli fa mangiare una torta intera, ma vi facciamo sentire questo pezzo perché è truce. Adesso lo cerchiamo. Intanto vi facciamo sentire una canzone.
Sono i bambini per quello che sono.
Questi l'ho colti per lei, signorina Honey.
Ma come sono belli. Grazie, Amanda. Bene, ora ascoltate con attenzione. Abbiamo una nuova compagna di classe da oggi. Questa è Matilda Wormwood. Ti siederai qui davanti a Violetta. Ricorderete tutti quanta paura avevate i primi giorni di scuola, quindi voglio pregarvi di essere carini con Matilda e di farla sentire tra amici, d'accordo? Le prendi il libro degli esercizi, per favore?
Sì, signorina Honey.
Ti puoi sedere se vuoi.
La signorina Honey era un'insegnante meravigliosa.
Strani salti spazio-temporali stanno per accadere.
E alzi la mano.
Bambina intelligente?
Sì, sa moltiplicare numeri a tante cifre a mente.
Anche la calcolatrice.
Comunque, io credo...
Bambina intelligente, suo padre dice che è una vera piaga.
Si accomodi, ma si sbrighi, mia moglie non la prenderà molto bene, l'avverto. Su, forza! Chiude la porta!
Ah, sì?
Questo bambino, Bruce Poppolord, altro non può definirsi che un depravato.
Eccoci, questa è la scena di cui vi abbiamo accennato prima.
La torta, ascolta. La torta al cioccolato. Tu, strisciando come un serpente, ti sei infilato in cucina e hai mangiato una fetta della mia torta personale. Vorresti negarlo? Come? Fessa, caro.
Mi è difficile ricordarmi di una torta in particolare.
quella in questione era mia. Ed era la torta più squisita che avesse mai deliziato un palato.
Mia madre la fa più buona.
Ah sì, davvero? Per esserne certo dovresti assaggiarne un altro pezzo, credo. Siediti, porco! Ecco qua.
Senti che buon profumo di cioccolato.
E adesso ingurgitalo.
Non ho appetito, grazie.
Mangialo!
Non gli darebbe mai la pensione.
Non la mangiare.
C'è una punta.
È avvelenata. È una trappola.
Buona.
A quanto pare ti è piaciuta, piccolo Bruce?
Sì, signora Presidente.
Allora ne vorrei un altro po', no?
No, grazie.
Ma così la cuoca si offenderebbe. Cuoca! Ha fatto questa torta apposta per te, perché te la godessi tutta da solo. Ci ha messo sudore e sangue, poverina, in questa torta. E tu non scenderai da questa pedana finché non l'avrai mangiata tutta, capito? Fino all'ultima briciola!
Fino all'ultima briciola. Ci vediamo a presto.
Grazie, cuoca.
Rotte canaglie.
Volevi la torta? Beh, ecco, ti è accontentato. Adesso mangiala!
Allora, ragioniamo un attimo su questa cosa che in realtà è truce perché sembra la grande abbuffata. C'è la preside che sta obbligando il signor Bruce, il signorino Bruce, a mangiare un'intera torta gigante che è fatta da questa sudicia cuoca che sembra essere fatta realmente con sudore e sangue perché è con questo glassa di cioccolato che cola, lui sta sudando e obbligatoriamente deve finire questa torta e rischia di morire sboccando. Cioè, in realtà è una scena orribile.
Sì, veramente.
E,
una generazione traumatica.
Davanti all'aula magna, davanti a tutti i suoi compagni, che sia da monito, come quando ammazzi una formica, a tutte le altre. Ho ruttato perché mi è venuta la torta in mente.
E invece non l'abbiamo fatto con le tartine.
Con le tartine e la salsa tartar sulla tartina. E, no, niente, comunque è terribile, però attenzione perché c'è il riscatto dell'intelligenza. In questo momento voi immaginatevi aula magna con il povero signor Bruce sopra con questa torta davanti gigante che non riesce a finirla, sta per sboccare, sta per svenire, tutti in silenzio. A un certo punto Matilde si alza e fa: ce la puoi fare, Bruce! E iniziano tutti in coro: ce la puoi fare, Bruce! E incitandolo lui finisce la torta, sbocca, è contento, eh? Però ce l'ha fatta grazie ai suoi compagni. L'unione fa la forza.
Vedi, questo era il messaggio.
Sentite.
Vomita, ci metterei la mano sul fuoco.
poverino, si sente male.
Ti arrendi?
Ce la puoi fare, Bruce! Ce la puoi fare, Bruce!
Sì, non ti dare per vivo!
Forza, Bruce!
Finite tutti nello strozzatoio. Strozzatoio che non abbiamo modo forse di sentire, o forse sì, più avanti.
L'ha nominato prima.
Raccontaci cos'è lo strozzatoio.
Lo strozzatoio è un, come dire, una specie di isolamento da parte della, insomma, utilizzato dalla signorina Trincia
Bue. 41 bis delle scuole.
Esatto, sì, una cosa, mi sa che c'erano anche i chiodi, no? C'è uno sgabuzzino, sì, in cui non, cioè, poi non puoi fare altro che stare lì fermo in piedi e non puoi muoverti perché appunto c'è la porta chiodata e forse tornerà avanti perché è proprio una, come dire, mi sa che sarà uno degli ultimi modi in extremis da parte della signoria Trincia Bue per raddrizzare Matilda, ma insomma possiamo spoilerare che non servirà. Giusto. Comunque,
Matilda libera.
Comunque, comunque, un'altra cosa che è appunto carina di questo film e del libro è che i personaggi sono un po', come si dice, omen omen, personaggi, come dire, nomi parlanti, hanno dei nomi parlanti perché appunto la signoria Trincia Bue, vabbè, si commenta da sola, poi invece la maestra super brava, gentile, si chiama signorina Honey, dire miele, però sapete che in inglese si dice honey per dire tesoro,
dolce,
per dire
dolce, sì, dolce.
Un nomignolo, ecco così, un vezzeggiativo.
Com'è che hai detto omen omen?
Omen omen?
Può
sì,
essere?
Sì, si dice così? Perfetto.
Uiu. Nome
e invece appunto questo Bruce forse aveva un altro nome, però appunto si vede che è un
po' cicciottello,
si chiama Pappalardo
nella versione italiana.
Sarà sicuramente la versione originale.
Chissà,
sarà qualcosa
magari
che...
ha origini italiane.
Ah, forse, esatto, forse voleva fare un po', perché ci sono un po' di stereotipi, vecchi stereotipi qui in questo film, quindi magari è il figlio di mamma che mangia tante melanzane, parmigiane, no, mamma mia.
Bruce
e invece la famiglia di Matilda fa di cognome Wormwood, cioè i vermi degli
signor
alberi.
Ladro, lei ha una pronuncia inglese che fa invidia alle vecchine.
Thank you.
UK British Cambridge.
No, per dare un po' questo senso di, sì, un po' gente un po' infima, ma anche un po' parassita, infatti truffano la gente.
Si scavano proprio i tronchi degli alberi, effettivamente, mm-hmm. i vermi degli alberi, che poi queste larve, a quanto so io, sono la fase primordiale tipo dei cervi volanti o di quegli insetti, di scarabei, di quelli con l'esoscheletro, insomma. Ah. E all'inizio vivono dentro il tronco, lo scavano e sono orribili.
Posso lanciarmi anche in uno, visto che c'è questa cosa della televisione, eccetera, sì, eccetera, sono anche gli insetti che tolgono la vita agli alberi perché arrivano ad ucciderli, cioè si succhiano,
sì, esatto,
le sostanze vitali degli alberi. Quindi un po' quell'idea della lobotomizzazione della televisione, eccetera, sì, eccetera, quindi come una cosa che proprio ti succhia via la linfa.
E che la succhia tutto quello che ha attorno, esatto. Quindi è anche una questione di omologazione del resto del mondo che si
spegne. Chissà se Roald Dahl era d'accordo con noi, ma beh, chi se ne frega.
Magari Danny DeVito sì, Roald Dahl non lo so. Ma...
Comunque a scapito delle piante, che infatti al contrario le amiche di Matilda hanno nomi di fiori. No, Violetta, Ortensia. E poi Ortensia.
Carina questa scelta, che non sappiamo, magari appunto è anche una scelta in realtà magari dei doppiatori e non solo, non sappiamo i nomi originali, dovremmo vederli effettivamente.
Fatto sta
che vi faccio un attimo un pezzo di trama, così andiamo un po' avanti. Allora, quello che sta succedendo è che appunto la maestra si rende conto che Matilda, una bambina molto intelligente, cerca di avvisare la signorina Trinciabue di questo, ma la signorina Trinciabue invece pensa solo che sia una pianta grane, come i suoi genitori. E Matilda inizia ad affezionarsi tantissimo alla maestra, ma si scopre la triste storia della maestra. La maestra era figlia, vive in una casa bellissima, anzi... viveva in una casa bellissima che era del suo defunto padre che a quanto pare, morto di morte misteriosa, era in relazione con la signorina Trinciabue in qualche modo.
Oh no!
E alla morte del padre, un po' la storia di Cenerentola, lei se ne era finita a fare la sguattera della signorina Trinciabue, quindi se n'è andata di casa e la signorina Trinciabue è rimasta nella reggia, nella casa d'origine di infanzia della signorina Honey.
Honey.
La maestra Honey racconta tutta questa storia a Matilda e fondamentalmente il piano di Matilda, oltre a quello di passare il resto della vita a vendicarsi di avere dei genitori così di cacca, è quello di riprendere dei beni della signorina Honey in casa sua, dove attualmente c'è la signorina Trinciabue, e di riportarli alla signorina Honey e di fare qualche piccolo scherzetto alla signorina Trinciabue.
Sì, infatti un'altra clip che andava anche nella famosa pubblicità della prima serata su Italia 1. Cos'era? Qualcuno dovrebbe darle una bella lezione, una roba del genere. No.
Esatto, e Matilda è proprio quella bambina che le darà una bella lezione alla signorina Trinciabue. Che altro pezzo vale la pena vedere? Beh, scusate.
C'è un flusso che lampeggia.
Sì. Prova a fare di nuovo Ctrl S.
Di nuovo?
Rifallo. Di nuovo?
Noi nel frattempo registriamo.
Sì. Niente.
Bravo.
Sì. Ah, togli il microfono. Non sta andando.
Ok, no, c'è il microfono
okay,
adesso.
Ok, sì, riprova con...
Ok, carissimi ascoltatori del podcast.
No, se proprio si sta bloccando tutto...
Ostia.
Ti giuro che non ho toccato niente.
No.
Qualcuno dovrebbe darle una bella lezione.
Non stiamo più andando in diretta.
La lezione ce la stanno dando a noi.
Prova a fare file. Beh, intanto mettiamo una canzone.
Ladies and gentlemen.
No, è tutto
bloccato.
È lentissimo.
Sì.
Okay. M? Già fatto?
No.
Just last night I was reminded of just how bad it had gotten and just how sick I had become. But it could change with this relationship, deranged. We've all been through some shit. If what thing, I think this thing's begun. Oh, tell me now,
what do I have to
past the lifesavers. I'm dropping hints, candy for candy coated tongue.
Una registrazione veramente.
Ma voi, noi ve la carichiamo sul blog e così ve l'ascoltate quando siete depressi e potete pensare al brutto, al buono e al cattivo, con la loro salsa tartare che ricordano l'infanzia con mezza faccia.
Just how bad it had gotten and just how sick I had become. But it could change with this relationship. DD range, you've all been through some shit. Nip for a thing, I think this thing's begun. Oh, tell me now.
What do I have to do?
Yeah, tell me now.
What do I have to do?
I'd do anything.
What do I have to do?
Allora, e adesso passa tutto di là, volevamo farvi sentire una scena carina perché appunto vi abbiamo detto che Matilda è molto intelligente, a differenza dei suoi genitori si rende conto che il lavoro losco di suo padre viene bensì scoperto dall'FBI, ma suo padre non è ancora molto accorto su questa cosa e in questo pezzo Matilda viene fuori con quella che è la sua idea su dei tizi appostati fuori da casa da diversi giorni che stanno osservando i movimenti in casa.
Salvo 8 dall'ottavo distretto della contea di Los Angeles. Questo era un codice R. Codice R è la sigla ufficiale per indicare che abbiamo catturato un agente. Apparentato e arrestato, ora è nelle mani della giustizia.
Signorina, dov'eri finita?
La preside ha punito tutti perché uno aveva mangiato un po' di torta.
È la bugia più grossa che abbia sentito. Li vedi tutti quei pacchi laggiù? Li hanno lasciati fuori davanti agli occhi di tutti perché tu non c'eri quando li hanno portati.
Beh, non lo trovo giusto, caro il mio cretinetto.
Cosa?
Tu ricevi tutto questo ben di Dio per corrispondenza e io niente.
Non sono cose per me, sono pezzi di ricambio, ciambellina. Servono per il lavoro.
Ah, se servono per il lavoro, perché non te li fai consegnare in ufficio?
Perché ho paura che sia sorvegliato dalla polizia.
La polizia sorveglia la casa.
Come?
Sono qui fuori in questo momento. Ah, lo vedi allora che non capisci niente? Sono rappresentanti di motoscafi da corsa e sono molto simpatici. Sono poliziotti.
Motoscafi da corsa. Non ci sono laghi da queste parti.
Già, sì. C'è qualcuno a cui piace andare fuori il sabato e la domenica. C'è qualcuno che si diverte.
E c'è qualcuno che fa il poliziotto.
Non sono dei poliziotti.
Lo so ne come.
Ti dico di no, lo saprei se la polizia sorvegliasse la casa. Vai in camera tua, bugiardella sospettosa.
Tra l'FBI che sorvegliava suo padre e la trinciabue che terrorizzava la scuola, erano rari i momenti in cui Matilda poteva giocare tranquilla con i suoi compagni.
Una rana! Che cos'è, Violetta? Una rana!
Insomma, semplicemente Matilda ha spiegato che quei due che sono fuori stanno osservando il giro di pacchi che arrivano a casa, che sono questi pezzi di ricambio che usa il padre per rifare le macchine e rivenderle a dei prezzi truffabili. E niente, Matilda allora inizia con il suo piano, ve la accorcio un po' così arriviamo verso la fine. Quello che succede è che Matilda fa un piano, si introduce per la prima volta in casa della signorina Trinciabue, utilizza i suoi motori.
Ex casa della signorina Oney.
Ex casa della signorina Oney. Non si introduce in casa, si mette su un albero e con la sua forza del pensiero riesce a fare un po' di scherzetti alla signorina Trinciabue e a rubare una bambola, un cioccolatino e... cos'era la terza cosa? Non se lo ricordo. Un'altra cosa, i miei compagni non se la ricordano. Porta questi doni alla signorina Oney che, spaventatissima, si rende conto che sarà un casino perché... E la signorina Trinciabue si renderà conto di questa cosa e vorrà punire chi si è introdotto a casa sua. E per di più trova un nastrino dei capelli di Matilda in casa sua. Brevemente...
Non mettetevi mai i nastrini nei capelli, sennò vi sgamano.
Soprattutto se state sugli alberi durante il temporale a rubare qualcosa. E, sempre vestiti neri con i cappucci. No, non l'ho mai detta questa cosa.
Niente nastrini per i capelli.
E niente, per farvela breve, cerchiamo di chiudere un po' questa puntata. I finanzieri sgamano la famiglia. Credo venga arrestato il padre.
No,
non so se viene arrestato oppure no. Sta di fatto che viene sgamata la famiglia, finisce un po' in miseria, lei si rende conto che non è proprio la sua famiglia, la signorina Oney crede Matilda che ha dei poteri sovrannaturali, crede che sia una bambina speciale, la signorina Trinciabue viene eliminata perché Matilda la fa uscire di testa, chiede il disconoscimento dei suoi genitori e viene adottata dalla signorina Oney.
Ma finisce così?
Sì.
Pazzesco.
Hai fatto così?
Ragazzi, sono le 9:20 forse.
Giusto.
Però volevamo raccontarvi, volevamo mettere anche qualche altro pezzettino.
Ok, a caso?
Non so cosa... Sì, dai, a caso.
Faremo un salto temporale.
Un salto temporale.
Vediamo cosa succede. Qua mi piace.
gioco eroico.
Qua ha perso il nastrino.
Una cosa divertente che succede adesso è che mentre Matilda è sull'albero appostata che fa gli scherzetti nella casa della signorina Trinciabue con la signorina Trinciabue dentro, pensa bene di far scomparire il cioccolatino eccetera, muove il quadro di Magnus, che è come si chiama il papà della signorina Honey, e lo fa parlare, tipo, cioè il quadro lo fa avvicinare la signorina Trinciabue che crede che sia spiritato e che le si stia rivoltando contro, perché un po' si capisce come se la morte di Magnus fosse stata causata all'epoca dalla signorina Trinciabue per accaparrarsi l'eredità.
Pensa a te. Che trama avvincente.
I cioccolatini sembrano buonissimi comunque.
Vieni qui, Berta, Lizzie, vieni, vieni Lizzie, vieni bella, vieni su, avanti, vieni, ti prego Lizzie, vieni qui.
Sì, qua la signorina Trinciabue impazzisce, è un po' la fine, la rivincita. Di... Sentiamo. Ma...
E la Trinciabue se ne andò, scomparve dalla vista e dall'udito. La sua ombra non deturpò più la soglia di una porta. La signorina Honey tornò nella casa di suo padre.
Il tè è pronto.
Di cui Matilda diventò assidua frequentatrice.
Lo sapeva che il cuore di un topo batte alla velocità di 650 pulsazioni al minuto?
Oh mio Dio, e dove l'hai letto?
In un libro. Batte così veloce che non sembra neanche che batta. Somiglia quasi a un ronzio. E sa quanti battiti fa al minuto il cuore di un porco spino?
No,
questo non lo so neanche io.
Ehi tu! Dai, andiamo via, forza, muoviti, sali in macchina, non perdere tempo. I biscotti te li porto via, svelta, dobbiamo andarci. Subito.
Posso riaccompagnarla io a casa?
Non c'è più nessuno a casa, ci trasferiamo a Guam. Su, andiamo.
Guam?
Sì, papà ha chiuso i suoi pozzi di petrolio.
Ma io non voglio andare via.
Ma lì sarà una perpetua vacanza.
Se arriviamo all'aeroporto prima dei rappresentanti dei motoscafi.
Io sto bene, qui mi piace la mia scuola, non voglio venire. Signorina Honey, gli dica di non
portarmi via. Sali in macchina, Melinda.
Matilda.
È uguale.
Voglio stare con la signorina Honey.
Ma la signorina Honey non ti vuole, perché vuoi che si tenga una mocciosa disobbediente come te?
Perché Matilda è una bambina meravigliosa e perché io le voglio bene. Mi adotti, signorina Honey, se vuole può adottarmi.
Senti, io non ho tempo per sofisticherie legali.
Un secondo, papà, ho tutti i documenti per l'adozione.
Come? Ehi, ma dove li hai presi?
Da un libro in biblioteca, li ho dal giorno in cui ho imparato a fare le fotocopie.
Dico, ma la senti, Harry?
Oh. Non devi fare altro che firmare.
Così sarò di nuovo figlio unico.
Tu chiudi il becco! Non riesco a riflettere con tutte quelle sirene!
Che ne dici, micetta?
Ah. Tu sei l'unica figlia femmina che ho, Matilda. E non sono mai riuscita a capirti per quanti sforzi abbia fatto. Chi ha una penna?
Tieni.
Grazie.
E facendo forse la prima cosa buona per la loro figlia, i Wormwood firmarono i documenti per l'adozione.
E anche qui.
Ecco fatto.
Su, sbrigati, dammi la penna, voltati. Non le venga in mente poi di chiederci dei soldi per il mantenimento, eh?
No, 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 non ne avremo bisogno, stia tranquillo.
La fine, secondo me, è un po' che la famiglia te la scegli, non è che per forza è quella con cui sei nato. Kit è il figlio di Mussolini.
Così Harry e Zinnia la fecero franca. Una storia cominciata tanto male non poteva finire meglio di così. La signorina Honey divenne preside di Cranchem Hall e dovette istituire delle classi superiori.
Sentite il tema.
I bambini non vollero più andarsene. E Matilda scoprì con sua grande sorpresa che la vita può essere un gioco e decise di goderne il più possibile. Non per niente era una bambina molto intelligente. Ma la cosa più bella di tutta la storia è che Matilda e la signorina Honey videro realizzato il loro sogno di sempre: avere l'affetto di una famiglia. E Matilda non dovette più ricorrere ai suoi poteri. O quasi mai, per meglio dire.
E si conclude così, sì. Vabbè, abbiamo sentito che Matilda si accolla un po' alla signorina. meno male andavano d'accordo. Meno male andavano d'accordo. Sì. L'accompagno io a scuola. No, adottami.
Adottami. Vabbè, però ci vorrà un po' di tempo per adottarmi. No, c'ho già tutte le carte.
È un po', sai, quei chiodi un po' rischiosi. Però no, questo va a fin di bene. No, sì. È carina questa cosa perché appunto abbiamo, cioè, l'abbiamo un po' trattato velocemente, però effettivamente c'era dietro un discorso di omicidio e tutto, quindi la signorina Honey è stata ostaggio, come dire, un po' tutta la vita di questa signorina Trinciabue, che oltre a essere stata una stronza è stata anche l'assassina, a quanto pare, del padre. Però continuava a vivere in questa specie di gabbia, sia personale sia poi a lavoro nella scuola, dove anche lì la signorina Trinciabue continuava ad opprimerla, e quindi Matilda è stata importante per lei, per, come dire, come compagna di riscatto, ecco. Quindi è stato uno scambio, sì, non è stato un accollo, ma un bellissimo scambio a fin di bene, ecco.
Pochi personaggi intelligenti in questo film.
Nessuno.
Gli sbirri fanno una parte dei tontoloni che alla prima bionda, alle prime gambe, perdono di vista il loro obiettivo. De Vito è furbo, mascalzone, ma più che altro stronzetto, che il padre appunto di Matilda. E Magnus è morto, insegnanti maschi non ce ne sono, c'è il povero Bruce Pappalardo che se magna tutta la torta,
che mi sa che è l'eroe di questo film.
Ce la puoi fare, Bruce. E no, effettivamente riflessione questa che mi viene adesso è proprio sui personaggi femminili, che sono quelli che sono un po' gli organi super partes della trama. Vabbè, in realtà noi sì, l'abbiamo un po' snobbato, ma è carino come film, guardatelo.
No, guardatelo, che la ladra ci tiene, cioè sì. Veramente ci rimane male se non lo guardate.
Ci tengo.
Scriveteci tutti una letterina per la prossima volta, cosa vi è piaciuto di più del film.
È stata fatta malissimo. A questo punto ne approfitto per dire due news sulle ladre. Le ladre questo agosto sono un attimo in pausa, giustamente è estate, fa caldo, l'avevamo detto anche all'ultima puntata. Ma come oggi faranno delle puntatine sorpresa, prove di regia, usciranno con delle frizzanti novità quando meno ve lo aspettate. E, vi comunicheremo tutto tramite il blog.
Possiamo dire già, facciamo l'annuncio, che ci sarà la seconda stagione.
Beh, certo.
A grande richiesta. Vabbè, a settembre.
Settembre è l'inizio della nuova stagione delle ladre. Con un sacco di film, le ladre molto più ferrate, una nuova regia.
Speriamo in miglioramento rispetto ad oggi.
Sì, la second season inizia infatti con la regia novella. E quindi, per chi voglia scrivere alla mail
eustachio@indiva.net.
Perfetto, per consigliarci film, poter venire in puntata con noi e quant'altro, fatelo in questo mesetto di vacanza.
accettiamo nuove candidate.
Lo accettiamo uno di noi, lo accettiamo.
Bello, sì.
Ma avevamo fatto The Dream, giusto dire?
No, sì. Ne abbiamo messo un pezzetto.
Ne abbiamo messo solo un pezzetto, peccato.
Faremo The Dreamers.
Lo faremo, perché ne vale la pena. E, basta, che altro dire? Ladri, dovete dire qualcosa?
Saluti, è stato bello rubare con voi questa sera.
Che voce da ladro. Sei sicuro di non voler diventare un ladro? Futuro
se
ladro.
Vi rubo la puntata.
No, ci ha solo rubato il cuore. E niente, quindi vi salutiamo con una bella canzoncina e basta. Ciao a tutti.
Ciao a tutte.
Ciao.
Reinserisci i controlli. M. Frightened.